Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Questa immagine ed iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Parola del Signore. Carissimi, invitati da Gesù nell'ascolto della sua parola e in questo calore meraviglioso dello Spirito che ci unisce, che ci dà la capacità di comprendere meglio e di vivere meglio la presenza del risorto tra noi, ecco, Gesù continua a indicarci la strada dell'amore. Ci fa conoscere l'amore del Padre perché noi impariamo ad amare. E a me sembra che la domanda che oggi la parola di Dio ci pone è proprio questa: dove nasce l'amore? È interessante che ci fermiamo su questo. Dove nasce? Perché ci innamoriamo? Perché a un certo momento scatta qualcosa dentro di noi e ci porta verso qualcuno, verso qualcosa, fino al punto poi di mettere la nostra vita nelle mani di un'altra persona. Da dove nasce l'amore? È bello, se andate nella prima lettura dal profeta Isaia, vedere come il Signore ci indica la strada perché l'amore possa toccare la vita di qualcuno. Attenzione, qui non si parla di un santo, non si parla neanche di un appartenente al suo popolo, si parla di uno straniero. E guardate dove nasce l'amore. Quando il Signore dice: ti ho preso, ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, ti ho reso pronto all'azione. Questo dimostra che io sono il Signore, il tuo Signore. Ecco, vedete, può sembrare strano, ma l'amore nasce dalla scelta che tu fai di qualcuno e dalla fiducia che tu metti in qualcuno. L'amore nasce quando tu fai diventare l'altro o l'altra il tuo Signore o la tua Signora. Però, mentre vedete questa nascita potrebbe essere bella, entusiasmante, significativa, poi quando andiamo a vivere questa esperienza nella nostra concretezza, ci troviamo con le nostre fragilità. Per cui, quando noi partiamo e scegliamo qualcuno o qualcosa, che cosa succede in noi? Che poi vogliamo diventare i possessori di questo qualcuno o di questa qualcosa. E succede quello che conosciamo bene. Mentre vedete la scelta di chiamarti per nome, la scelta di dare fiducia, la scelta di renderti pronto all'azione, è una cosa meravigliosa. Quando noi cominciamo a gestirla, dice: tu mi appartieni, quindi fai quello che ti dico io. Ed è qui dove la base dell'amore, ciò che fa nascere l'amore, ti si ritorce contro. Per cui la signoria diventa padronanza. La signoria non è più servizio, ma la signoria è comando, è orgoglio, è passione, è voler l'altro solo per me e come dico io. E credo che tutti i giorni abbiamo sotto gli occhi questa signoria, che è la base vera dell'amore, che poi noi non sappiamo viverla, perché la viviamo nella nostra carne, nelle nostre passioni, nel nostro egoismo. E allora succede che invece di far crescere l'amore, affossiamo l'amore. Quell'amore che era nato con questa bellezza di visione, di entusiasmo, poi adagio adagio rientra in sé e viene soffocato. Vi ricordate quando Gesù parla del seme che viene buttato nel campo? Che cosa succede? Che del seme cade sul sentiero, del seme cade tra le spine, del seme cade tra la roccia. Ma è seme buono, ma se non entra in questa scelta che vuole essere un dono da fare all'altro, ma diventa un possesso dell'altro, non riesce a portare frutto, non riesce a manifestarsi, si ritira e muore in se stesso. Qual è il problema che c'è dietro a tutto questo? Se andate nel Vangelo di oggi, al di là delle interpretazioni che danno un pochino tutti sulle tasse o meno, è giusto pagare o non pagare, che poi sono chiacchiere che stanno a zero, ma il messaggio del Vangelo dove sta? È molto bello. Perché che cosa succede nel Vangelo? Vanno per mettere alla prova, per sapere quello che è giusto o quello che non è giusto. E questa è la tomba dell'amore. Perché nell'amore non c'è il giusto o non giusto. Nell'amore c'è la presenza e lo spirito che ti guida. Ma se noi partiamo nei nostri rapporti su quello che è giusto o quello che non è giusto, l'amore è già caput. È importante che ci rendiamo conto di questo. E quello che Gesù dice, se ci fate bene attenzione, è: dove sta il problema? Sta in chi hai deciso di appartenere. Se tu appartieni a un popolo, è giusto che tu dai a quel popolo. Se tu appartieni a Dio, è giusto che tu dai a Dio. Se tu appartieni a una persona perché questa persona ti ha scelto o tu l'hai scelta, è giusto che dai la tua vita liberamente per amore alla persona che hai scelto. Può sembrare un gioco di parole, ma io credo che sia uno degli elementi fondamentali della nostra vita se vogliamo vivere questa esperienza di amore straordinario, perché ci riporta sempre lì da dove nasce l'amore. Chi hai scelto oggi? Hai scelto la tua famiglia e quindi devi dare alla tua famiglia. Hai scelto di stare insieme a quell'uomo e quindi devi dare a quell'uomo. Hai scelto di stare insieme a quella donna, devi dare a quella donna. Hai scelto di vivere in questo paese, devi dare a questo paese. Hai scelto che il tuo Signore sia Dio e allora devi dare a Dio. Hai scelto perché sei figlio di Dio e gli altri sono tuoi fratelli. Hai scelto che ogni persona del mondo ti è fratello e ti è sorella, e allora è giusto che tu dia. Vedete la missionarietà da dove nasce? Non nasce dal dire: siccome Gesù ha detto andate in tutto il mondo, annunciate a tutti il Vangelo, allora io voglio essere obbediente. No, nasce dalla scelta che tu fai. Chi vuoi essere? A chi vuoi appartenere? Che scelta hai fatto nella tua vita? E se hai fatto una scelta, è giusto che tu dia. È bellissimo se voi leggete i testi che parlano di Gesù. È bello sentire che Gesù è venuto per noi, ha scelto noi. E se ha scelto noi, che cosa ha fatto? Ha dato la vita per noi. Ma perché ha scelto? L'amore nasce da una scelta. E sarebbe bello se noi ci fermassimo stamattina a dire: tu chi hai scelto nella tua vita? Bruno, chi ha scelto nella sua vita? 5-6 soli, al mondo. Devi dare la vita per... Allora vuol dire che hai scelto. Ma la parola di Dio oggi va ancora più avanti e nella seconda lettura ci dice: come facciamo a sapere se la scelta che abbiamo fatto nell'amore funziona? Che bisogna sempre poi andare al pratico. Abbiamo letto ieri la Laudate Deum e abbiamo visto Papa Francesco, quando affronta questo problema climatico, che cosa dice? Finiamolo di fare chiacchiere, facciamo cose che si vedono concrete e che si possono monitorizzare, se no sono tutte parole al vento, continuiamo a fare convegni e poi non si risolvono i problemi. Guardate nella seconda lettura l'Apostolo Paolo che cosa ci dice per farci toccare con mano se realmente noi stiamo vivendo un amore basato sulla scelta. Dice tre cose: operosità della fede, fatica della carità, fermezza della speranza. Vedete che non usa parole tanto leggere, ma dice: vuoi sapere se tu stai amando sulla scelta che hai fatto? Allora la prima cosa che devi monitorizzare è proprio questa: quanto tu sei operoso nella scelta che hai fatto. Ma che hai fatto? C'ho un marito, me lo sopporto. Non sei operosa. Non sei opero, lo sopporti, sta lì e meno rompe meglio è. No. L'operosità nella fede, l'operosità nella scelta che hai fatto. Ma poi dice la fatica nella carità. La carità nella parola di Dio, soprattutto in Paolo, è il tuo modo di amare. Devi faticare nel tuo modo di amare. No, vabbè, noi andiamo avanti così, lui non mi disturba, io non lo disturbo, e fino a che non ci tocchiamo troppo, andiamo, tutto va bene. No, qui dice la fatica nell'amare. Perché portare avanti le scelte di amore non è tanto semplice. Perché devi rinunciare sempre a tanto di tuo. Vi ricordate il triangolo dell'amore? Che cosa dice? Ed è lì la fatica. Il triangolo dell'amore è fatto sempre di eros, filia e agape. Cioè è fatto di attrazione fisica, di dialogo e di dono di sé. È una fatica, eh? Non si sa qual è il lato che fa più fatica, ma nell'alternarsi della vita c'è il periodo in cui l'eros è faticoso, c'è il periodo in cui il dialogo è faticoso, c'è il periodo in cui il dono di sé è faticoso. Ma questo è quello che ci dice quanto davvero noi amiamo sulla scelta che abbiamo fatto. Operosità nella fede, fatica nella carità, e poi dice fermezza nella speranza. Quello che ci salva è sempre questo. Fermezza nella speranza, cioè guardare un po' al di là sperando che qualcosa succeda. E non diciamo ormai quello è fatto così, ormai la nostra vita è fatta così. No, fermezza nella speranza. Cosa dice il proverbio? Finché c'è vita c'è speranza. Finché c'è amore c'è speranza. Finché crediamo c'è speranza. Quando non c'è più speranza, allora vuol dire che non c'è più amore. E guardate che cosa dice sempre la seconda lettura, dopo aver messo a fuoco questi tre elementi, l'operosità della fede, la fatica della carità, la fermezza della speranza. Dice perché in questo modo l'amore non è più solo parole, ma è potenza di Spirito Santo che ti dà una profonda convinzione. Guardate il gioco che avviene. Quando noi ci impegniamo in un amore che nasce dalla scelta, eccolo qui, non sono più parole le nostre, non sono più gesti i nostri, non sono più azioni le nostre, ma è potenza di Spirito Santo che ti dà una profonda convinzione. E la profonda convinzione qual è? Che siamo amati e siamo capaci di amare. Che il Signore ci benedica. Credo in un solo Dio.
Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.